Allora, finalmente possiamo capire un po' meglio questo schema, dove ci viene detto che la legge formale segue una definizione che probabilmente non riuscite a leggere, che è l'atto normativo approvato dalle Camere e promulgato dal Presidente della Repubblica, cioè la legge che segue il procedimento legislativo ordinario, approvazione delle due Camere, promulgazione del Capo dello Stato, e siccome segue quel procedimento ha quella forma, forma e procedimento si sovrappongono, la legge formale può essere sia legge ordinaria che legge costituzionale. Ok? La legge costituzionale sta in un gradino superiore della gerarchia perché c'è un procedimento aggravato, c'è una forma più forte, rafforzata. Legge ordinaria e fonte primaria si nell'uso comune si identificano, sono la stessa cosa, sono sinonimi. Si può parlare di fonte primaria perché si ha riferimento alla gerarchia delle fonti, e si può parlare di legge ordinaria perché si parla del gradino sotto la Costituzione. Notate che la terminologia fonte primaria è una terminologia che ci deriva da un mondo che non conosceva la Costituzione rigida, perché primaria oggi la legge non è più, non sta in cima alla gerarchia. In cima alla gerarchia ci sta la Costituzione, sotto la Costituzione c'è la legge ordinaria. Ma nella vecchia terminologia, quella delle disposizioni preliminari del codice civile, è rimasta l'immagine di una piramide in cui il cui vertice è la legge ordinaria, la fonte primaria, la fonte per eccellenza. Oggi non è più così. Legge ordinaria e fonte primaria sono sinonimi, perché la fonte primaria riguarda anche gli atti con forza di legge, per cui anche legge ordinaria e atti con forza di legge si confondono nell'uso comune. Quando parla, ma che tipo di norma è? È una norma di legge ordinaria. Uno non sta a badare se è posta da una legge formale o da un atto con forza di legge, perché quello che gli interessa sapere è che è una fonte primaria, cioè è una norma posta da un atto che sta sotto la Costituzione e sopra le fonti secondarie, cioè i regolamenti. Sono usi linguistici, ma sono strumenti tecnici. Gli atti con forza di legge, ecco la definizione, atti normativi equiparati alla legge ordinaria, ma prodotti con procedimento diverso dalla legge formale, sono il decreto legge e il decreto legislativo, fondamentalmente. Ok? Questo è il senso di questo primo PowerPoint, che poi è rappresentato da questo brillante schema di Vittoria, teoria dei sistemi, per cui vedete che i cerchi si sovrappongono. La legge formale è sia la legge costituzionale che la legge formale ordinaria, la fonte primaria è sia la legge formale ordinaria che gli atti con forza di legge. Non è detto nulla di diverso, ma è un tentativo di mettervi chiarezza nelle vostre confuse e oscure teste. Bello, eh? Elegante. Bene. No, io devo parlarvi ancora di un'altra cosa. Torniamo allo schema dei riservi di legge, perché la cosa importante, devo ancora dirvela adesso. La riserva è un meccanismo, una disposizione costituzionale che dà ordine alle fonti, può essere una riserva di legge o alla legge oppure ad altri atti. Abbiamo già visto quali possono essere gli altri atti, non abbiamo visto i decreti legislativi di attuazione dei statuti speciali, ma ne parleremo. Le riserve di legge sono sia le riserve di legge formale, e l'abbiamo visto, trattati bilancio e altre cose, delega legislativa e così via, sia riserve di legge rinforzata, cioè riserve di legge formale con procedimento aggravato. E qui qua ci siamo. Queste ultime erano le leggi concordatarie, le leggi su intesa con i culti cattolici e così via. Resta da ispezionare quello che è la categoria più importante, che è la riserva di legge ordinaria. Dicasi riserva di legge ordinaria la disposizione costituzionale che mette ordine al concorso delle fonti riservando una materia alla legge ordinaria, dove la legge ordinaria è sia la legge formale che gli atti con forza di legge, cosa che è difficile mettere nella testolina di molti di voi, pazienza. La riserva di legge ordinaria si divide in riserva di legge assoluta e riserva di legge relativa, che è la distinzione fondamentale, anche se non è proprio semplicissima da maneggiare. Che differenza c'è tra una riserva assoluta e una riserva relativa? Dicasi riserva di legge ordinaria assoluta, il gioco è questo. Di questo dovreste imparare a fare. Dicasi riserva di legge ordinaria assoluta la disposizione costituzionale che mette ordine alle fonti riservando una materia alla legge ordinaria con esclusione del concorso di altre fonti. Questo. Notate che si parla di riserva di legge ordinaria, non di riserva di legge formale. Qui non è detto che debba intervenire il Parlamento con legge, può intervenire anche un decreto delegato, un decreto legge. L'importante è che sia fonte ordinaria e che la disciplina sia riservata in via assoluta alla legge. Qui l'esempio articolo 132, andiamo a vederlo così capiamo di che cosa si tratta. Il termine 132, articolo 13, secondo comma, un po' confuso. Articolo 13 sta qui, è la prima disposizione sulle libertà e diritti fondamentali, che parte dal primo diritto, l'habeas corpus. L'habeas corpus è la libertà fisica nostra. La libertà personale inviolabile non è ammessa a forma alcuna di detenzione, ispezione o perquisizione personale, vedete che cos'è la protezione del corpo, contro restrizioni, detenzione, ispezioni e perquisizioni personali. Nessuno mi può imprigionare, nessuno mi può mettere le mani addosso, nessuno mi può perquisire. E notate che questo, che è il primo articolo sulle libertà, ha una struttura ricorsiva, perché dopo aver elencato detenzione, ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, non è ammessa, non sono ammessi questi trattamenti della persona, detenzione, ispezione e perquisizione, né nessun'altra limitazione della libertà personale. Non ci dice che cosa sia libertà personale, però la libertà personale è inviolabile, ma non ci dice che cos'è, fortunatamente, perché sennò sarebbe stato piuttosto complicato. E l'habeas corpus, noi usiamo questa espressione che deriva dal latino, ma in realtà è stata codificata già nella Magna Carta 1215, che nel sistema inglese era un writ, cioè un ordine del giudice che ordinava al carceriere di presentare il carcerato, il corpus, la fisicità. Il carcerato doveva essere presentato davanti al giudice perché il giudice autorizzasse l'arresto. Questa era la garanzia dell'habeas corpus. Allora, noi abbiamo una norma che ci dice che la libertà personale è inviolabile, che non possiamo essere detenuti, ispezionati e perquisiti. Però abbiamo 60.000 persone in carcere, la gente viene arrestata, soprattutto verso le prime ore dell'alba, e viene incarcerata, viene perquisita, viene ispezionata. Come la mettiamo? La mettiamo per quello che segue. Se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. Questa è la riserva di legge. E questa, si dice, è una riserva assoluta di legge. Non c'è scritto assoluta qui. Per cui il fatto che sia una riserva assoluta è una interpretazione data dalla dottrina della giurisprudenza, totalmente unanime. Che cosa sta a dire? Sta a dire che io posso essere limitato nella mia libertà personale solo nei casi, i modi, nelle ipotesi con le modalità stabilite da una legge, da un atto legislativo primario. E per di più, questo provvedimento deve essere un provvedimento dato dall'autorità giudiziaria, un atto motivato dall'autorità giudiziaria. Qui c'è una riserva di legge, si dice che è una riserva di legge ordinaria e non formale, e che sia una riserva assoluta, perché vieta l'intervento di un regolamento, e sia una riserva assoluta assistita anche da una riserva di giurisdizione. I casi e i modi sono stabiliti dalla legge, non possono essere fatti regolamenti, per cui l'autorità amministrativa, il governo, non può aggiungere, modificare o integrare le fattispecie normative scritte nella legge, e per di più l'atto di restrizione della libertà personale deve essere fatto da un giudice, ossia il potere esecutivo, la polizia, è, come dire, limitata a agire soltanto in precisa esecuzione di ipotesi legislative e su autorizzazione del giudice. Se il PM viene l'idea di procedere alla vostra perquisizione, lo può fare solo per i reati per cui è previsto la limitazione, la perquisizione, e lo può fare soltanto su mandato del giudice, su autorizzazione del giudice. Questa è la massima garanzia. Vedete, questa è una garanzia che è costruita storicamente così, soprattutto è costruita dal mondo liberale in opposizione ai poteri di polizia, al potere esecutivo. Questa è la ispirazione, tanto è vero che è una garanzia costruita così, che risale nel tempo. Il nemico da battere è l'arbitrio di polizia, la polizia che ti incontra per strada, ti mette le mani addosso, ti limita la tua libertà, ti perquisisce, trova una bustina che non dovrebbe trovare, che non sono figurine, e ti arresta e ti schiaffa in carcere. Questo non lo si può fare se non in casi eccezionali di necessità e urgenza, indicati tassativamente dalla legge, in cui l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori che devono essere comunicati entro 48 ore all'autorità giudiziaria, e se questa non li convalida, nelle successive 48 ore si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. Questo è la deroga al principio. Il principio è che gli arresti devono essere disposti dal giudice in applicazione della legge, e la polizia non c'ha autonomia. La polizia può andare dal giudice PM e dice: autorizzami questo arresto, ma deve essere autorizzato dal giudice. La deroga è per i fatti, per le circostanze eccezionali di necessità e urgenza. Il tizio gira con la forchetta in giro per supermarket infilzando le vecchiette in fila e si diverte così, vabbè, è un divertimento come un altro, non è che lo si possa lasciare infilzare le vecchiette in attesa che il giudice torni dal bagno e firmi l'atto di autorizzazione all'arresto. Va arrestato, non solo va arrestato, ma va arrestato da chiunque. Questo è il bello. Perfino voi dovete intervenire e siete autorizzati a fare quello che fa l'autorità di pubblica sicurezza. Voi siete autorità di pubblica sicurezza in quel momento. E, però questo provvedimento, per cui lo fermate, vi tirate anche un cazzotto nei denti, così si stende per un po', e nessuno può dirvi niente, perché state agendo con il potere di autorità pubblica. Tizio scappa in macchina e voi vi mettete in seguimento a 200 all'ora per il centro storico, è bellissimo, e non possono farvi la multa perché voi state svolgendo la funzione di pubblica sicurezza. Però questo provvedimento deve essere poi approvato dal giudice. Se il giudice non l'approva, decade ed è totalmente privo di effetto. Vedete com'è costruito il meccanismo della libertà, e questo è lo schema che viene costruito nell'articolo 13, ma poi ripetuto negli articoli successivi per il domicilio, per la corrispondenza, poi per la libertà di stampa e così via. Ed è la sovrapposizione tra, si dice, una riserva assoluta di legge e una riserva di atto giudiziario. La polizia finisce con essere stretta nella sua discrezionalità. Svolge la sua funzione di polizia, ma deve essere autorizzata dal giudice, che non può autorizzarlo perché così li butta, ma soltanto perché c'è una previsione specifica di legge. Di quale legge? Non della legge del Parlamento necessariamente. La riserva di legge assoluta è una riserva di legge ordinaria, per cui può intervenire anche un atto con forza di legge. Tanto è vero che se uno vuole scoprire quali sono le ipotesi di arresto e di carcerazione di una persona, che cosa va a consultare? Il codice penale e il codice di procedura penale, che si chiamano codici, ma tecnicamente sono dei decreti delegati, sono degli atti con forza di legge. Vedremo perché. Non sono leggi formali. Il Parlamento è autorizzato con legge formale a emanare un codice, ma quel codice è un atto del governo. L'unico codice dei quattro codici classici fatti in epoca repubblicana, quello di procedura penale, è stato fatto con la legge di delega, anche piuttosto complicata, e poi emanato dal Presidente della Repubblica su delibera del Consiglio dei Ministri. Tecnicamente è un atto con forza di legge, non una legge formale. Su questo insisto perché c'è un malvezzo dei giovani inconsapevoli di ritenere che le cose, forse si appuntano così nei loro riassuntini cretini del libro, che le cose si basano sull'importanza, no? Allora le riserve di legge formale riguardano le cose più importanti. Sbagliato, nel diritto l'importanza non c'entra un cavolo. L'importanza per chi? Per me è importante una serie di cose che per gli altri non importa niente. Mi frega una bicicletta, è importante. Non è che mi possono dire, ma è un reato senza importanza. Non è di importanza, l'importanza è una questione soggettiva, non oggettiva. Quello che invece è oggettivo è la forma, il procedimento. La riserva di legge crea una regola sulle modalità con cui si possono emanare norme e provvedimenti che limitano la libertà personale. Nel regime assoluto la polizia faceva il cavolo che voleva, giusto? Si vede nei vecchi film in costume, nelle opere, queste cose qui. Bene, nello Stato costituzionale questo non è più possibile, perché la polizia è sottoposta alla legge, a una legge che disciplina tutto, non c'è spazio per regolamenti. E questo è dovuto al fatto che si ritiene che la legge incarni una garanzia. Ora, qui non siamo di fronte a una legge formale, vi dicevo, siamo una riserva di legge ordinaria, per cui quello che si applica è un atto formalmente del governo, ma un atto del governo emanato su autorizzazione delle Camere, sotto il controllo delle Camere. benissimo, non c'è la discrezionalità del governo di emanare domani un proprio atto che modifica il codice di procedura penale. Se il governo vuole modificare il codice di procedura penale, deve presentare un disegno di legge alle Camere e le Camere approveranno una legge che lo autorizza a modificare o modifica direttamente. Ma c'è una competenza esclusiva alla fonte primaria. Volete un esempio di riserva di legge relativa? Allora, questo è un po' più difficile da trovare, non è il quinto, sarà il 4, 3. Cosa stavo cercando? Questo qua sta cercando. Articolo 97. I pubblici uffici, questo riguarda la pubblica amministrazione, i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati buon andamento e imparzialità. Bene. Che tipo di riserva di legge è questo? Risposta unanime di dottrina e giurisprudenza, è una riserva di legge relativa. Non c'è scritto riserva di legge relativa. Anche questo è un risultato a cui si arriva tramite interpretazione. L'interpretazione si basa sul testo letterale, mentre l'articolo dice nei soli casi e modi, come dire, la legge deve essere fiscale nel definire la griglia delle possibilità d'arresto, qui si dice secondo disposizioni di legge. E allora si dice, questa espressione significa che la legge deve porre i principi e poi con atto, con fonte secondaria, con regolamenti, si può disciplinare il dettaglio. Lo si dice anche per un'altra ragione, che è una ragione storica, nel senso che questa è la norma. Mentre la libertà personale era sempre considerata il fulcro della tutela, l'organizzazione della pubblica amministrazione in passato era considerata una prerogativa del governo. Il governo regolava la sua amministrazione esattamente come la Camera dei Deputati e il Senato regolano la loro amministrazione. Non è un caso che l'atto di organizzazione della Camera e del Senato si chiami regolamento parlamentare, non perché sia una fonte secondaria, come vedremo, ma perché la tradizione è che gli organi costituzionali si autodisciplinano, è una materia riservata loro. E così anche il governo disciplinava con regolamenti la pubblica amministrazione. Ma siccome la pubblica amministrazione incide sui nostri diritti, la Costituzione ha spaccato questo principio inserendo un principio opposto che dice: l'amministrazione è regolata secondo disposizioni di legge. Questo non dice che il governo non possa organizzare la sua amministrazione, dice semplicemente che il governo può organizzarla, ma deve rispettare la legge e i principi fissati dalla legge. Ecco, si dice, questa è una riserva di legge relativa. Qual è la differenza? La differenza è che se questa è una riserva di legge relativa, alla legge spetta fissare i principi, il dettaglio viene fissato da un atto sublegislativo, da una fonte secondaria, cioè da un regolamento amministrativo. La legge fissa i principi di organizzazione delle università italiane, ma se voi volete sapere come funziona questa università, avete un pacco così di regolamenti fatti dall'università, che sono atti amministrativi, sono fonti del diritto, subordinate alla legge, sono fonti secondarie. Ok? Non è un concetto particolarmente complicato, ma è un concetto estremamente importante. A questo punto possiamo fare un passo avanti ancora e provare a tracciare un primo schema delle fonti. Questo è la cosa che dovete imparare a fare quando voi studiate. È questo che dovete imparare a fare. Esistono pochi sistemi utili di studio, e un sacco di esempi e metodi di sbagliati di studio. Quando vi accorgete che un esame vi pone delle difficoltà, dovete porvi la domanda: A. Sono stupido? B. Ho sbagliato il metodo di studio? C. Non sono adatto a questi studi. La risposta A e C vuol dire che prendete la porta e cambiate vita oppure facoltà. La risposta B implica che dovete cambiare metodo di studio. Il metodo di studio che vi consiglio, che poi è spiegato in quel libricino che consigliate di leggere, no? È un grande successo quel libricino che ho scritto in 6 giorni, per dirvi quanto sono convinto di quelle cose, 6 giorni compreso di una mattina di esami, è che il modo di studiare deve essere un modo che vi consente uno studio concentrato, perché la vita è bella. Studiare ha la sua bellezza, ma relativa. La vita è bella in assoluto, risolve di leggere. E bisogna cercare di farlo in tempi ridotti e programmati. Questa è una regola di vita. Uno dice: questo esame lo faccio il 3 febbraio e lo faccio il 3 febbraio. Quando devo cominciare a studiare? Questo implica che voi sappiate che cosa significa studiare. Qual è il compito che vi si pone di fronte? Che non è come fanno tutti coloro che sono convinti di studiare: prendere il libro, metterlo sulle ginocchia e leggere. Allora, la riserva di legge di due tipi: la riserva di legge relativa e la riserva di legge assoluta. La riserva di legge assoluta è quando si ha, per le materie più importanti, che il Parlamento deve legiferare. Tutto sbagliato, parole in libertà, è tutto sbagliato. Poi uno se le ripete, magari si fa anche riassuntino, così riassume quello che io ho scritto dopo 40 anni di onesta professione, e lui che non sa niente si è fatto una semplificazione delle cose perché lui è intelligente, e dopodiché non sa niente. Ma è convinto di aver studiato, ma è poveretto, poveretta, ha anche studiato, ma inutilmente. Cioè, la gallina che cammina lungo la via, seguendo una retta, ha fatto il suo percorso, ma è inutile, perché sta seguendo una linea, e quella linea, che se viene seguita da uno che studia così, è sbagliata. Allora, la vera funzione dello studio è, primo, studiare poco e studiare tutti. Secondo, studiare in maniera concentrata e programmata, e questo fa parte dell'organizzazione di vita. Terzo, non fare mai la stessa cosa. Io ho ripetuto il libro 10 volte. Bel cretino. Anzi, solo una bella cretina, perché il cretino non dice neanche queste cose perché non ha neanche visto il libro. È stupido fare 10 volte la stessa cosa. Non serve a niente. Quello che serve invece è differenziare il metodo di apprendimento e quindi lavorare sul libro. Tipicamente, prima lettura del libro per capire come è organizzato, cosa ti guarda, come è scritto, qual è il grado di difficoltà, incominciare a lavorare il pennarello soprattutto per evidenziare le definizioni, perché su quello bisogna investire un po' di memoria, ma poca, parla uno che è sfornito di memoria, e ricostruire le parti, perché se c'è un riferimento si va a vedere la parte di riferimento, poi magari vicino si aggiunge appena un appunto, e così si legge il libro, si scolpisce un po', lo si organizza. La seconda volta bisogna fare queste cose qui. Non bisogna fare un riassunto delle fonti, l'ho già fatto io, credetemi, funziona. E non si può pensare di imparare a memoria quello che ho scritto io, perché uno deve essere demente a fare una cosa del genere. Il libro non mi entra in testa, per forza. c'è una fessura dove si infilano i libri ed esce l'esame dall'altra parte. Il lavoro è questo, questo è un lavoro creativo, ma anche un lavoro di intelligenza. È un lavoro che tra l'altro si basa sulle definizioni che vi siete scolpiti la prima volta. La questione delle definizioni è di fondamentale importanza, perché è una struttura logica, e questa è una struttura logica. Le fonti sono di produzione e di condizione, prima differenza specifica. Di produzioni, atti e fatti, questo è spostato. E poi continua così. Il che vuol dire che se per caso qualcuno vi chiede che cos'è il decreto legge, c'è qualcosa che fa. Decreto legge è un atto con forza di legge, è una fonte primaria, è una fonte atto, una fonte di produzione. E voi dovete essere in grado di passare questa stringa in qualsiasi modo usando le parole giuste. Definizione. Questo è lo schema che riassume le fonti. Non avete da scrivere 30 pagine di riassunto perché sarebbero delle cavolate. Questo dovete fare. Questo è un sistema creativo che non può essere trasferito. Mi passi gli appunti di diritto costituzionale? No, è come passare l'esperienza di vita, o si fa o non si fa. E uno deve farlo, deve imparare a farlo. Poi se ha voglia può metterci qua gli articoli, può metterci qua le definizioni, arricchendo la sua pagina. Io usavo, mio fratello faceva fisica, dove c'erano le stampanti con il foglio continuo, mi dava pacchi così di stampanti, gli esami erano pezzi, perché erano grandi, potevo fare dei grafici bellissimi. Questo è il lavoro fondamentale, capite? Perché questo è un lavoro critico e di intelligenza, attivo. Non solo, ma mentre la lettura vi consente a capire che cosa vi aspetta, a capire come è organizzato, a scolpire il libro, eccetera, questo lavoro è un lavoro che sfrutta un altro segmento della vostra memoria, che è la memoria visiva, che è fondamentale. Allora, voi siete una generazione devastata dal tom-tom, no? Nel senso che state perdendo il senso dell'orientamento. Non siete in grado, probabilmente, più, si perdono così, hanno perso l'uso della coda, e adesso state perdendo l'uso delle mappe geografiche. C'è un tom-tom che mi dice avanti alla seconda uscita della rotonda, tutto sbagliato tra l'altro, no? E uno va, viaggia alla cieca. E questo è esattamente l'opposto. Questa è una mappa geografica, questo è uno schema di organizzazione delle cose. Questa è un'immagine che sta in un'altra parte del cervello e vi organizza il movimento nel cercare l'informazione. Quando io vi chiederò che cos'è un decreto legge, questo deve comparirvi alla memoria. Esattamente come andate in una biblioteca, cosa che voi non sapete cosa sia probabilmente, e chiedete come è organizzata la biblioteca. Non è che c'è il primo libro dicendo questo non mi interessa, questo non mi interessa. Andate al bibliotecario che vi dà una mappa e vi dice la nostra è divisa in 5 sale, le sale sono organizzate così, 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 e questi sono i numeri delle serie dei libri, eccetera. Così funziona. Quella è una mappa. Andate in cantina o nel vostro cassetto, parlo delle femmine, ma il cassetto dei maschi generalmente non si distinguono tanto usate da quelle pulite che comunque stanno in fondo al letto, e generalmente i cassetti sono organizzati in qualche modo, cioè uno c'è una mappa mentale. Se voi andate senza il tom-tom in una città, avete due modi per raggiungere, che so io, il caffè sport, due modi. Arrivare e chiedere al primo vecchietto scusi il caffè sport, dice beh, senta, guardi, va sempre di là e poi il primo semaforo a sinistra, c'è una chiesa da sopra, poi c'è un altro semaforo che però è sempre giallo. Questo è un racconto, questo è il riassunto del libro. Mentre avete una cartina scaricata da Google, la guardate così e avete capito dove andare, devo andare lì. È così che funziona il nostro cervello, per chi lo possiede, chi non lo possiede. Terza cosa, bisogna ripetere a alta voce l'esame. Libro chiuso, libro chiuso, non libro aperto, perché libro aperto significa che cercate di mettere il libro in testa. Tipico risultato di studio a libro aperto, sapete qual è? Prima domanda, prima volta che fai esame, mi parli della riserva di legge. Sì, come abbiamo visto? Quando? Quando l'abbiamo visto? È che lei, perché lui aveva raggiunto il basspot ed era rimasto, lei ha incominciato il suo riassunto così, come abbiamo visto, e ripete quello che ha letto. È come la gallina che segue la riga, no? Fa il suo percorso. E non è così che funziona, perché uno deve essere in grado di rispondere a una domanda ovunque la domanda venga posta. Io posso anche non chiedere la riserva di legge, posso chiedere la libertà personale. Quando uno mi dice una cosa che capisco che non funziona, dico: ma scusi, ma che tipo di riserva è questa? È un'altra parte del libro, non è più il capitolo 13 ma il capitolo 8, no? Non so come dire, sì. La gallina ha perso la sua via, è ferma. Questi sono i risultati di una tecnica di studio inconsapevole, mentre ripetere, bisogna ripetere a libro chiuso e ripetere ad alta voce, perché solo ripetendo ad alta voce uno si rende conto se il discorso regge o non regge. Non bisogna necessariamente farlo con un paziente fidanzato o fidanzata che ti ascolta, cui va bene tutto purché tu smetta. Bisogna farlo con se stessi per verificare se uno è in grado di leggere un discorso. Che cos'è la riserva di legge? Dica se riserva di legge è la disposizione costituzionale che mira a creare un ordine tra le fonti. Regge, va bene, vado avanti. Non fate l'errore di non ripetere ad alta voce, perché se no, per la prima volta a ripetere ad alta voce lo fate in presenza mia. E non è conveniente. Voi vi svegliate la mattina, avete fatto un sogno bellissimo e dite: ah, ho fatto un sogno bellissimo, adesso te lo racconto. E come lo raccontate il sogno? Perché una cosa è avere l'immagine in testa, un'altra cosa è raccontarla. Logos, logica, schema. Capite che le cose si tendono? Studiare è un'arte che bisogna imparare. Questo è il problema, e nessuno lo insegna, salvo il samaritano che sono io. Bene, allora questo schema è uno schema che dà la traccia di recupero dell'albero delle fonti. Ce n'è un'alternativa, schema 2, più complicato, perché gli schemi non sono fatti solo in una maniera, possono essere fatti in mille modi diversi. Guardate che bel casino questo schema. Non si capisce niente? È la stessa cosa, fonti di produzione, abbiamo eliminato le fonti di condizione, fonti fatto, fonti atto, fonti scritte e fonti non scritte. Perché mi sono scritto questa cosa? Me la sono scritta perché, essendo uno studente intelligente e anche che ha studiato un po' tanto, so che sulle fonti fatto si crea un problema. Che tutte le spiegazioni delle fonti fatto sono costruite sulla consuetudine, che è una fonte non scritta, ma le fonti consuetudinarie sostanzialmente non esistono, sono del tutto recessive. Consuetudine è norme internazionali consuetudinarie, mentre ci sono fonti fatto che sono fonti scritte, le norme c'è, la norma di diritto internazionale privato, le norme internazionali pattizie, queste sono fonti fatto che sono scritte, codificate. Bene, questa è una cosa che uno deve fotografarsi e quando arriva qua capire come si definisce. E la definizione che vi è suggerita nel libro è un gran casino, per cui il fatto che fonte fatto sono tutte quelle che non sono fonti atto. Uno mi dice così, io ho capito che quantomeno è furbo e mi è simpatico. Mentre se uno mi definisce la fonte fatto come consuetudine, gli dico: questo non ha capito niente. E gli chiedo: ma hai incontrato una consuetudine per strada? Di cosa mi stai parlando? Siamo bersagliati dalle fonti dell'Unione Europea, che qua sono ancora dedicate a CE perché è uno schema evidentemente un po' vecchio, precedente a Lisbona, e siamo interamente disciplinati dalle fonti dell'Unione Europea che noi consideriamo fonti fatto, e questo è un problema, e tu, interrogato sulle fonti fatto, ne parli da consuetudine? Gallina sei. Fonti atto, le fonti atto invece sono la definizione pietrificata. Sono gli atti che sono abilitati dal nostro ordinamento, norma di riconoscimento, a produrre norme giuridiche, e si dividono in fonti costituzionali, fonti primarie e fonti secondarie. Costituzione, leggi costituzionali, c'è tutto qua. Fonti primarie, legge formale, atti con forza di legge. Atti con forza di legge, referendum, decreto legislativo. Qui dentro c'è tutta la mappa di tutte le fonti. Pensate un po', tutta la mappa di tutte le fonti dello Stato, delle regioni, non c'è le regioni. Ma schema generale delle fonti dello Stato, c'è certo. Parte non c'è le regioni, ma c'è dentro anche le parti delle fonti fatto recuperate dagli ordinamenti stranieri. Questo è un regalo che vi faccio, trovate PowerPoint, e che vi prego di vedere, ammirare e mangiare, distruggere, perché dovete farlo voi questo lavoro. È così che voi dovete studiare. Tutto il resto è noia, come diceva il grande maestro. Bene, alla prossima settimana.